Allora, parliamo di videogame con il nostro secondo ospite della giornata. Perché lo facciamo, Giovanni?
Perché c'è la notte degli Oscar che arriva tutti gli anni. E poi tra le tante notti importanti c'è anche quella del videogioco, che si svolge un po' in tutto il mondo, mi sembra di ricordare. E quindi la Sardegna, Cagliari,
non è seconda a nessuno.
No, esatto, non vogliamo essere secondi a nessuno. Quindi si organizza questa Global Game Jam.
Esattamente, no? Non siamo secondi a nessuno, anche perché le notti in realtà sono due.
Due, figurati, quindi raddoppiamo.
Perché dunque la Global Game Jam è una manifestazione che si svolge in contemporanea in più di 1000 città del mondo. Esattamente in contemporanea, cioè inizia dappertutto alle 17 dell'ultimo venerdì di gennaio. Questa volta è il 31, per cui diciamo sforiamo a febbraio fino al 2, e termina alle 17 della domenica. In queste 48 ore, su un tema rivelato all'ultimo momento dagli organizzatori, esattamente alle 17 di venerdì, occorre costruire un gioco.
Quindi un anno stop per 48 ore di fatto,
dove
le persone si ritrovano
e inventano
la
trama, oppure proprio realizzano il videogioco, anche la grafica.
Il gioco deve essere completo alla fine. È chiaro che in molti casi sarà soltanto un livello, sarà un prototipo funzionante, però il gioco deve essere completo. In realtà non soltanto videogame, anche giochi da tavolo, giochi di narrazione, qualunque tipo di gioco.
Senti, sì, in effetti, perché poi si lavora a gruppi, no?
Sì,
nel senso che si formano dei gruppi dove ognuno magari ha un ruolo preciso e cerca di, insieme agli amici, di realizzare questo lavoro.
Sì, a parte diciamo la sfida intellettuale di avere un tema e dover indovinare costruire un gioco così sui due piedi, l'altro aspetto bello, veramente bello della Jam è questa dimensione collaborativa, perché tu vai lì da solo. Il gioco, se mi permettete, è anche quello di non andare con la squadra già fatta, ma di accettare di lavorare con degli sconosciuti, costruendo una collaborazione che tra l'altro è del tutto fine a se stessa, nel senso che non si vince niente.
Quindi
se
le
non
squadre vengono formate a sorte, diciamo, lì sul posto?
Di solito si dà un po' di tempo all'inizio per riflettere sul tema e ognuno dice io vorrei fare questo gioco, e quelli che sono interessati si mettono insieme con lui cercando
di... Nessuno fa il furbo, cioè va lì già con gli amici e si mette d'accordo prima, no?
Cioè è un po' rovinarsi il piacere.
Esatto, rovinarsi il piacere.
Senti, ma l'appuntamento dov'è? Perché poi l'altro aspetto importante, va bene questo che ci hai raccontato, ma ecco, per chi vuole avvicinarsi e fare queste notti insonni, dove
l'appuntamento
devi
andare? È a Samanifattura alle 17, anche se noi in realtà chiediamo di iscriversi prima dalla pagina del sito dei Fabbricastorie o dalla nostra pagina Facebook, ci sono i collegamenti per iscriversi, perciò www.fabbricastorie.it oppure la pagina Facebook Fabbricastorie. Però è alle 17, anche se la mattina, sempre a Samanifattura, faremo un convegno, un workshop più esattamente, con un grande esperto di giochi che è Andrea Angiolino. Ha un curriculum, è in realtà un vostro collega perché è un giornalista formalmente, ma ha un curriculum di costruzione di giochi, anche di grande successo, di pubblicazioni impressionanti.
Ecco, Roberto è venuto più volte tra l'altro a Radio X a parlarci di manifestazioni come questa, perché diciamo rappresenta un po' la faccia del mondo dei videogames che ci piace di più, nel senso la faccia collaborativa, dove c'è un forte tasso di creatività. Noi siamo abituati a pensare ai videogame spesso anche come un mondo isolato, un mondo a parte dove i ragazzi si chiudono in una cameretta e si isolano dal mondo a giocare magari con un ragazzo che sta a migliaia di chilometri di distanza in Cina, dentro una casa chiuso perché non può uscire, che c'è il virus, e diciamo non ci dà un'aria molto molto allegra questo scenario. Invece il mondo dei videogames, di chi fa i videogames, di chi li produce, il linguaggio dei videogames invece ci piace molto, perché ovviamente offre delle possibilità creative, espressive, di racconto straordinarie, e queste manifestazioni sono un po' un modo anche per vedere a che punto è, diciamo, la comunità di quelli che producono videogiochi in Sardegna, a Cagliari in particolare.
Sì, io credo che il primo anno che abbiamo fatto la Jam aveva una funzione di scintilla, ma neanche proprio di vedere se c'era qualcuno, se ci saremmo ritrovati noi quattro organizzatori spettatori e basta, e poi andava bene lo stesso, però invece
era una pizzata a quel punto.
Invece, invece poi andavamo a casa direttamente, certo, a farlo. E invece quell'anno abbiamo avuto più di 40 partecipanti, che è stata veramente una sorpresa. Adesso siamo stabilizzati sui 70-80 e perciò possiamo dire che il mondo, la scena cagliaritana è in cammino, e effettivamente l'appuntamento ha più una funzione di ritrovarsi, di riconoscersi, più che non di conoscersi per la prima volta.
Ecco, Roberto, dicevi una settantina i frequentatori della Jam. Sappiamo che a Cagliari c'è una scuola, o forse più scuole, che insegnano a sviluppare videogiochi e diciamo a realizzare le varie componenti di un videogioco, che è fatto di tante cose, di grafica, di animazione, di storia, di scrittura. Quanti sono a tuo giudizio le persone che oggi in Sardegna, in una città come Cagliari, vivono di questa attività, possono dire di vivere della produzione di videogiochi? Cioè, questi che partecipano alla Jam sono degli amatori o sono già dei professionisti?
Sono, diciamo, in evoluzione.
In evoluzione.
Nel senso che la percezione è quella che il distretto è nascente, cominciano a esserci delle persone che comunque lo fanno di professione, anche se
stanno
magari
nascendo anche piccole imprese,
sì,
stanno,
non so, piccoli studi ce ne sono. Adesso non voglio citare nessuno per non correre rischio di dimenticarmi qualcun altro, però magari sono studi che per far quadrare per il momento sono costretti anche a accettare
fare grafica
altri
normale,
tipi di lavori,
video, certo.
eccetera. Secondo me, lo dico perché l'ho scritto in un articolo sul blog da poco, occorrerebbe una di sistema. Il problema culturale è che il gioco non è di nessuno. Cioè la musica, il cinema, il teatro, tutte le forme culturali espressive che hanno magari anche ricadute produttive importanti, perché dietro a ciascuna di queste cose ci sono professionisti di tanto genere, di tanti generi, hanno i loro referenti istituzionali. Il gioco ancora non ce l'ha, è orfano, sì.
Ma nel senso che quando si realizza un gioco, l'autore lo può depositare alla SIAE, banalmente, no? Cioè, c'è una proprietà intellettuale del gioco?
C'è una proprietà intellettuale, però non è
delle tutelata. Singole componenti, magari.
Sì,
no?
Tra l'altro è un discorso, il copyright all'interno del gioco è un tema veramente complesso, forse qui in radio non possiamo addentrarci.
I nostri ascoltatori, diciamo, sono svegli, nel senso che è un prodotto multimediale per definizione, dove le singole componenti del gioco, forse la grafica, l'immagine, la scrittura del testo, la storia, la musica, possono essere depositate da singoli professionisti, ma magari il gioco nel suo insieme, sì, che poi è quello che fa la differenza, la fusione tra quegli ingredienti,
esatto,
non ha un copyright preciso.
È perché è molto difficile tutelare le meccaniche di un gioco, perché puoi sempre dire che qualcun altro aveva inventato prima. Facciamo un esempio: io posso inventare, non so, tutti quanti abbiamo presente uno, perché magari ci giocano i nostri figli, ci si gioca in famiglia e così via. Uno si gioca con delle carte, ma prima si giocava con un mazzo di carte normali. Allora è molto difficile dire che io ho inventato uno, poniamo. Posso tutelare la grafica, posso tutelare una serie, il nome, tutta una serie di componenti, ma la meccanica di gioco specifica è molto difficile. Questo è anche un problema.
Ma questo vale solo, diciamo, in Italia, in alcuni paesi, o è un problema mondiale? Cioè,
è un problema globale.
Negli Stati Uniti c'è lo stesso problema, cioè non si riesce a depositare una storia, un'idea, un gioco.
No, una storia, un testo, sì, ovviamente sì, però se voi guardate
un format di gioco,
anche banalmente, un'applicazione che avete sul telefono,
sì,
di un giochino spiritoso, divertente, ben riuscito, se voi andate a vedere poi nello store o nella collezione delle applicazioni scaricabili, ci saranno 100.000 cloni.
E se si può fare, vuol dire che non è depositabile,
esatto,
non è difendibile.
Esatto.
L'altro aspetto importante e fondamentale, lo dicevamo prima, è il videogame ormai è equiparato all'audiovisivo, al cinema, perché anche il ministero, e nel piccolo anche un po' in, diciamo così, la nostra regione si sta affacciando a questo tema, e quindi anche la possibilità di sviluppare, di creare dei progetti con magari alle spalle il riconoscimento delle istituzioni, il ministero piuttosto che altri, sta diventando sempre più concreto.
Sì, questo è vero. Posso fare una provocazione, perché siamo tra amici e non
qua si provoca sempre, siamo degli agenti,
cioè,
provocatori.
Se a livello globale il videogame ha un giro d'affari maggiore del cinema, forse occorreva fare una legge che equiparasse il cinema al videogame.
Ma
scusate la battuta.
Ti vorrei dire che la legge per il cinema se la sono fatta giustamente gli operatori del cinema, certo. Voi operatori dei videogame dovete fare la stessa battaglia che hanno fatto per anni, ti assicuro, per molti mamma anni mia, gli operatori dell'audiovisivo e del cinema, per avere una legge di settore, perché prima erano equiparati a qualsiasi compagnia teatrale o che ne so,
era un miscuglio, era un guazzabuglio di robe,
come tuttora per varie discipline, cioè le arti performative per esempio non vengono oggi distinte dai festival letterari, che ti posso dire, nel senso, è la stessa cosa secondo me dovreste fare voi.
Sì, esattamente, siamo del tutto d'accordo.
Dovete essere molti, dovete fare massa critica.
Un'azione di lobbying va fatta.
Noi vi sosteniamo di sicuro. Poi voglio dire, il presidente Solinas è un fan dei videogiochi. Adesso oggi c'è un incontro al vertice con esperti di...
Di cosa?
Di spazio.
Di spazio. Sì, si vola sullo shuttle.
Si vola sullo shuttle. Va bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la Gem dei videogiochi.
Allora, venerdì mattina a Samainfattura alle 9 il workshop con Andrea Angiolino. Il pomeriggio dalle 17, possibilmente già iscritti, la Gem vera e propria, che terminerà poi la domenica 2 febbraio.
Ecco, ma e quindi si dorme lì, si mangia lì, cioè come funziona?
Per la notte,
cucina da campo, come funziona?
Per la notte, per questioni logistiche, ci trasferiamo in altri locali.
Perché la manifattura la chiudono di notte.
Esattamente.
È uno spazio culturale atipico, mi viene
molto
da dire.
Molto atipico.
Come tante cose in questa nostra Sardegna.
Però è una risorsa preziosa.
Assolutamente,
città,
cioè, assolutamente. Questo. Andrebbe occupata, secondo me, così banalmente. Va bene, ringraziamo Roberto, noi andiamo avanti.
Grazie
con l'ultimo blocco del programma, dopo un po' di musica però.